Il Medioevo che vive in noi, di Roberto Antonini.
Se il romanico è caratterizzato da una struttura massiccia, da archi a tutto sesto, da volte in pietra pesanti che richiedevano muri spessi e finestre piccole per garantire la stabilità, la solidità, creando interni cupi, con il gotico è un mondo di luce e colore che fa irruzione nel nostro mondo. Lo fa a partire dalla Francia, dove tra il XII e il XIII secolo vengono costruite ben 80 cattedrali, oltre a monasteri e abbazie. Il nuovo stile nasce di fatto nella periferia di Parigi ed è promosso dal potente abate Suger dell'abbazia di Saint-Denis. Suger vuole ricostruire la basilica di epoca carolingia, darle più altezza e renderla luminosa. Saint-Denis non era una basilica qualunque, perché lì venivano sepolti molti re di Francia. Suger chiese all'architetto, anonimo per noi, di creare dunque grandi aperture per fare entrare la luce. Ma come fare? I muri romanici erano massicci e pesanti perché dovevano sostenere il peso del tetto. La soluzione trovata consisteva nelle volte a crociera più resistenti al peso, agli archi rampanti esterni che scaricavano il peso sui contrafforti, consentendo così alle pareti di aprire ampi varchi per le vetrate e a far entrare nella chiesa luce e colori. Lo storico José Luis Coral ci ricorda che l'abate Suger deriva alla visione neoplatonica, secondo la quale la luce è relazione con la divinità. La chiesa, la dimora di Dio, doveva essere il tempio della luce e al tempo stesso rappresentare la Gerusalemme celeste. Come tale, la cattedrale doveva essere imponente, armoniosa, simmetrica, slanciata verso il cielo. Variopinte, le cattedrali gotiche accoglievano dunque la luce, ma grazie alle vetrate anche i colori che assumevano un valore simbolico specifico. Il blu rappresentava la verità, lo spirito divino, l'amore celeste, il giallo oro a indicarci la rivelazione, la conoscenza, il rosso l'amore divino, ma anche la passione, la forza, il sangue di Cristo e come tale molto presente nel lato ovest, quello del tramonto. Il verde era associato alla carità, il giallo naturalmente alla trasgressione. La basilica di Saint-Denis divenne presto il modello da seguire. Si assistette a una corsa a costruirle più grandi, le cattedrali come Notre-Dame, eretta nel 1163, più lunghe, alte, all'insegna dei tempi dove si stava rafforzando la realtà urbana più ricca e potente di quella contadina. Costruite sempre, come d'altronde quelle romaniche, a partire dall'abside, per proseguire poi verso la facciata. Le cattedrali gotiche seguivano un unico schema generale: tre navate, una centrale più grande e due laterali, un deambulatorio che circonda l'abside e il coro che i pellegrini possono percorrere per visitare le diverse cappelle. Il culmine è la costruzione delle facciate, quasi sempre spettacolari, fortemente simboliche, zeppe di racconti biblici con l'onnipresente giudizio universale, come a Reims o Amiens, facciate fiancheggiate da due torri. Vi è da segnalare che attorno alla nuova architettura si crearono anche nuove figure artistiche e professionali come i maîtres d'œuvre, i maestri d'opera o capomastri, che per ottenere il diploma dovevano seguire una formazione estremamente impegnativa e complessa. Il maestro d'opera doveva in effetti essere in grado di progettare, cercare i materiali di costruzione, coordinare i lavori tra artigiani, muratori, scalpellini, fabbri, carpentieri e i grandi artisti delle vetrate. Nacquero così dei veri e propri cantieri. Sappiamo oggi che tra i capomastri, dunque i futuri architetti, vi furono anche delle donne come Catherine de Pierrefonds, che lavorò alla cattedrale di Notre-Dame. Secondo la tradizione medievale, Dio in fondo era un grande architetto, l'architetto della creazione. Non a caso in alcune miniature appariva munito di compasso e squadra. E nelle vetrate troviamo regolarmente una rappresentazione del cosmo con lo zodiaco. In questo abbraccio luminoso che rivoluzionerà l'arte, svette la cattedrale di Chartres con le sue spettacolari facciate. Per lo storico Otto von Simon, vissuto nel secolo scorso, Chartres è la quintessenza di tutte le chiese gotiche medievali perché più di tutte lega il tempio al suo prototipo celeste grazie al gioco spettacolare di luce e colori, un caleidoscopio che raggiunge il suo acme il 21 giugno, il giorno del solstizio, in cui il raggio di luce illumina una particolare piastrella sul pavimento dove nell'età di mezzo vi era una lastra di metallo dorato che creava affascinanti effetti luminosi. la luce della vita eterna, la luce di Dio per i credenti.